Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora, quest'anno continuiamo dal punto dove siamo arrivati l'anno scorso a vedere un po' cosa ci dice l'inno Veni Creator, Veni Creator Spiritus. Quest'inno che viene, che è conosciuto in tutta la Chiesa, viene cantato o in latino o nella lingua, o nella propria lingua, come noi in italiano, ha circa 1200 anni. Con ogni probabilità, non con certezza, ma con ogni probabilità, è stato scritto da San Rabano Mauro, che è un cristiano tedesco che ha studiato nel monastero di Fulda e anche in un altro monastero, poi è diventato monaco nel monastero di Fulda e lì è stato anche eletto abate. È nato verso il 780, è morto nell'856. È stato poi nell'847, quindi 10 anni prima di morire, vescovo a Mainz, Magonza. Lo si ricorda coi santi il 4 febbraio. È stato chiamato addirittura Magister Germaniae, perché era uno dei teologi più importanti del suo tempo, del suo secolo. Aveva una vena poetica che ha esercitato in vari modi e anche per questo si pensa che l'abbia scritto lui. Vieni, o Spirito Creatore, vieni e visita i fedeli. Abbiamo visto l'anno scorso le prime 3 strofe. Quest'anno continuiamo con la 4ª, 5ª e 6ª. Oggi, adesso, ci fermiamo sulla 4ª strofa. Accende lumen sensibus, dona luce ai nostri sensi. Accende. Cosa vuol dire accende? Accendere. Quando voi accendete, date il via a qualcosa di veramente nuovo, alla luce o a una fiamma. Quando accendete, operate l'accendino e date il via a qualcosa che prima non c'era. Quindi è un qualcosa che interviene sul nostro vedere, sui nostri occhi, ai sensi, ai nostri sensi. Dà il via al nostro vedere. Vediamo qualcosa di nuovo. Al nostro ascoltare, il senso dell'udito. Al nostro percepire, il senso, cos'è, il sesto senso, percepire, al nostro gustare. Godiamo quando avviene qualcosa di nuovo e bello. Accende lumen ai sensi, perché i nostri sensi, che continuano a vedere, perché hanno bisogno di un'accensione. Perché i nostri sensi vedono le cose materiali e danno il loro significato materiale alle cose che vedono. Accende lumen, dà una luce, come dire, metti una luce nuova, in modo che i nostri sensi vedano qualcosa di nuovo. Quindi devono vedere, gustare, ascoltare, percepire un senso spirituale delle cose. Se accende una luce, e noi lo chiediamo questo, accendi, è quasi un invito, una domanda, un comando. Tu Spirito Santo, Spirito Creatore, che vieni, fa questo lavoro. Accendi la luce. Vuol dire non vediamo ancora, non siamo ancora capaci di vedere la presenza del padre e del figlio. Questi sono che non sono immediatamente percepibili dai nostri sensi. C'è bisogno di una luce nuova per vedere e ascoltare e percepire e gustare la presenza del Padre, dell'amore paterno di Dio e del Figlio, dell'amore filiale, l'amore che ubbidisce, come abbiamo visto nell'introduzione ieri. Dona luce ai nostri sensi. Abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo perché altrimenti ci sfuggono le cose principali, quelle più importanti per la nostra vita, per la vita presente, per la vita futura. Infunde amorem cordibus. È un latino facile fin qui. Nei cuori infondi amore. Cosa sono i cuori? In italiano hanno un significato, in latino hanno un significato un tantino diverso. Il cuore non è il buon cuore, ma è quel qualcosa che è anche la nostra volontà. Perché se il cuore fosse amore, allora non c'è bisogno di infondergli amore. Il nostro cuore era inteso nell'antichità come la nostra capacità di volere. Quindi è nel nostro volere che deve entrare l'amore, che deve essere infuso, perché non c'è. Qualcuno pensa di avere, o lo diciamo, di qualcuno ha buon cuore. E dopo ci accorgiamo che quel buon cuore non è guidato da un'intelligenza sana, da una prudenza necessaria. Quindi il cuore è la nostra capacità di volere. Però nel nostro volere può essere che qualche volta non c'è l'amore. E se non c'è l'amore nel nostro volere, non imitiamo il Padre e il Figlio. Se non c'è l'amore nelle nostre decisioni, in quello che pensiamo si debba vivere, fare, pensare e dire, se non c'è l'amore, siamo ancora fuori dalla volontà del Padre e del Figlio, che riempie, che infonde l'amore nei nostri cuori e allo Spirito Santo. Per questo glielo chiediamo. E glielo chiediamo con una certa sicurezza. Non gli diciamo se vuoi, se puoi, se ti pare. Gli diciamo infondi nel nostro cuore, nei momenti in cui decidiamo qualcosa, metti l'amore. L'amore cos'è? Non c'è altro amore vero che quello del Padre e del Figlio. Quindi l'amore è misericordioso, perché il Padre è così. L'amore è fedele, l'amore di Dio, perché lo dicono le parole con cui nella Bibbia si parla dell'amore di Dio. Misericordia e fedeltà sono le due facce della medaglia, si può dire, dell'amore di Dio. Misericordia e fedeltà. Dalla fedeltà viene quell'aspetto che noi intendiamo anche come giustizia. È la fedeltà di Dio che lo guida a dirci, a rimproverarci anche qualche volta, se non usiamo la misericordia che Lui ci dà, come ha fatto Gesù, ve lo ricordate, con quella parabola che ha detto: servo iniquo, perché non hai fatto come faccio io? Ti ho condonato tutto quel debito, perché non l'hai fatto anche tu? Quindi la fedeltà di Dio deve essere visibile in tutti quelli che accolgono l'amore di Dio, del Padre, che accolgono la misericordia. Misericordia e fedeltà sono due aspetti che stanno sempre insieme nel cuore di Dio, nella vita di Dio, nel suo amore. Quindi, se quest'amore viene infuso nei nostri cuori, anche nei nostri cuori si vedrà sempre la misericordia e la fedeltà. È lo Spirito che fa questo lavoro di infondere in noi, nella nostra vita, nella nostra mente, nelle nostre decisioni, l'amore. Ho già detto di che amore si tratta, non è un amore umano, ma è l'amore divino che lo Spirito Santo può infondere. Non c'è bisogno dell'amore umano, quello c'è già, se c'è, ma è l'amore divino. Quindi è davvero qualche cosa di nuovo. E l'amore divino ha la caratteristica, come ci ha detto Gesù più volte, di essere gratuito. Gratuitamente date perché? Perché gratuitamente avete ricevuto. L'aspetto più evidente che confonde gli uomini è proprio la gratuità. Infatti, vedete anche voi come con difficoltà riuscite a ricevere un atto di amore gratuito. Pensate subito a restituire o a far qualcosa perché non siamo ancora in grado di accogliere del tutto la gratuità di Dio. Che certo è anche per noi la gratuità di Dio è un dono che riceviamo e che poi cerchiamo di evidenziare, ma se io ricevo un atto d'amore gratuito dalla Antonella, non devo restituire a lei, posso compiere un atto d'amore gratuito alla Ursula, perché è gratuito, altrimenti è pagato. Se è pagato non è più l'amore di Dio. È l'amore che chiediamo allo Spirito Santo che invada tutto il nostro essere, è l'amore che ha il Padre verso il Figlio. Gli dà la vita, il Padre al Figlio gli dà tutto se stesso. Ho ricevuto tutto dal Padre. Ed è l'amore del Figlio verso il Padre. Il Figlio gli dà tutto al Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Potete a questo proposito leggere il capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni, ma anche altre pagine comunque. Ma il capitolo 15 è molto bello vedere, per esempio, anche paragone della vita dei tralci. I tralci ricevono tutto gratuitamente e danno tutto gratuitamente. E quello che noi diciamo dei tralci, il frutto dei tralci, è il frutto della vita. E quando diciamo il frutto della vita, lo danno i tralci. Quindi è un'unità. Questo è l'amore di Dio, l'amore del Padre al Figlio e l'amore del Figlio al Padre. E poi continua la strofa con due righe difficili da tradurre, difatti tutte le traduzioni sono abbastanza diverse. infirma nostri corporis virtute, firma spertiti. Allora, è tradotto così, una delle traduzioni possibili, dà vigore al nostro corpo. Infirma vuol dire c'è qualche sofferenza, qualche malattia, qualche debolezza. Infirma virtute nostri corporis. Con la nostra vita umana, il nostro corpo, la nostra esistenza terrena, soffre debolezze, malattie, addirittura astenie, infirma la virtù, le capacità del nostro corpo sono deboli. E allora chiediamo allo Spirito Santo, non andiamo a prendere integratori o a far scorpacciate di carne o di qualcos'altro per tenerci su, ma chiediamo allo Spirito Santo. Firmans perpeti, dà vigore, dà forza, firmans, dà fermezza, dà pienezza, perpeti. Questa parola è anche difficile, ma ha il senso di essere in grado di affrontare con coraggio, affrontare in una maniera quel per, la prima parte della parola per dice un qualcosa di doppio, di raddoppiato, quindi affrontare le eventuali difficoltà, qui si parla di debolezze fisiche anche del nostro corpo, di affrontarle con coraggio. Ecco cosa chiediamo allo Spirito Santo. Per questo voi quando siete malati cosa fate? Chiedete una benedizione anche, oltre che al medico, ai cristiani che vi stanno vicini, se c'è qualche prete, in una maniera particolare. Perché lo Spirito Santo può agire come ha agito quando Gesù era presente agli ammalati, agli infermi, a chi soffriva, a chi era debole, non aveva le virtù del corpo, aveva queste debolezze che possono diventare anche poi psicologiche o psichiche, diventano depressioni o robe simili, non so come dire, perché anche quelle, come sapete, dipendono dagli ormoni, dalle sostanze anche che mancano, che si mangiano troppo, troppo poco. Quindi anche la parte fisica del nostro corpo non è solo fisica, ha aspetti, da essa dipendono anche sofferenze che chiamiamo psichiche o psicologiche o psichiatriche o vate la pesca, voi sapete meglio di me. Quindi chiediamo di poter affrontare coraggiosamente queste situazioni allo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, insieme con l'amore del Padre e del Figlio, insieme con la luce con cui riusciremo a godere della presenza di Dio, perché la vedremo e l'ascolteremo e la percepiremo, insieme con questo anche tutta la nostra vita ne prende vantaggio, ne prende coraggio. San Paolo, nella lettera ai Galati e nella lettera ai Romani, parla con molta forza e chiarezza dell'opera che compie lo Spirito Santo. Adesso tutto non l'ho guardato, potete guardarlo voi nella lettera ai Galati al capitolo 5 in particolare, nella lettera ai Romani in particolare al capitolo 8. Per virtù dello Spirito attendiamo dalla fede la giustificazione. qui non si tratta di malattie di per sé o di sofferenze fisiche, ma se attendiamo dalla fede di essere la giustificazione, cioè di poter essere graditi a Dio, attendiamo dallo Spirito tutto quello che per virtù dello Spirito attendiamo dalla fede. Quindi è tutto mescolato la nostra vita, fede e amore e visione, eccetera, è un tutt'uno. Romani 8, 26 dice, invece, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Qui puoi intendere da quello che dice dopo la nostra debolezza nel sapere come rapportarci con Dio. Da Lui abbiamo bisogno di ricevere tutto, ma dice Paolo, non sappiamo neanche cosa domandare. Questa è la nostra debolezza. Se non sappiamo cosa domandare a Dio, vuol dire che c'è qualcosa che non va dentro di noi. È una debolezza. Lo Spirito viene in aiuto. Poi un po' più avanti, noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Chi è che ci ha amati? È il Padre da cui viene l'amore. Per virtù di Lui ci ha amati e noi il suo amore lo riceviamo grazie allo Spirito Santo, l'abbiamo chiesto, dicendogli appunto nei cuori in fondo amore, siamo più che vincitori, quindi stiamo in piedi, non ci scoraggiamo, non ci lamentiamo come si lamentano i vinti, ma siamo vincitori. Questo mi è venuto in mente nei giorni scorsi, perché qualcuno dice, ma guarda che io ho paura a andare in quella casa, perché magari col loro spirito influiscono su di me, mi buttano addosso negatività. Non so se l'avete pensato ancora anche voi questo, paura che qualcuno vi butti addosso qualche negatività. Cosa dobbiamo dire? Noi siamo più che vincitori. Se c'è lo Spirito Santo in noi, siamo noi che buttiamo addosso positività. È brutta la parola. Che buttiamo addosso Spirito Santo agli altri, quindi la sua grazia, una forza nuova. Noi non siamo perdenti quando c'è lo Spirito Santo, siamo vincitori. Quindi queste paure che gli altri ci buttino addosso negatività non stanno in piedi per il cristiano. Se noi sappiamo di godere la presenza dello Spirito di Dio, siamo noi che influiamo sul mondo, altrimenti come fa a venire il regno di Dio? Come fa Gesù a buttarci nel mondo per cambiarlo, che diventi il regno dei cieli? Quindi noi, altrimenti come avrebbe fatto San Paolo, che abbiamo sentito in questi giorni, andare in giro per il mondo, doveva starsene a casa sua? Invece va perché sa che lui, con la grazia dello Spirito Santo, ma questo tutti i santi, con la grazia dello Spirito Santo che ci è stato donato, noi trasmettiamo luce, amore, serenità, pace, anche a quelli che non ce l'hanno ancora. Siamo più che vincitori. Io sono persuaso, dice ancora versetto 38, sempre il capitolo 8, io sono persuaso. Cosa vuol dire io sono persuaso? Sei sicuro? Che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura. Cosa intende con principati, angeli, potenze, altezze, eccetera, profondità. Io credo che intende tutte quelle situazioni che non sappiamo come chiamare, che possono influire sulla nostra vita. Qualcuna forse positivamente, ma tante negativamente. I cosiddetti, quegli spiriti che ci sono in un ambiente, metti nell'ambiente di un ufficio, metti nell'ambiente sulla strada, metti nell'ambiente di lavoro, metti nell'ambiente di casa anche, o dei parenti, nella casa della suocera, chissà che clima c'è che ci butta addosso, o adesso dico, non so, non prendetela, però, oppure in un paese o in una nazione ci sono delle forze, le chiamavano anticlericali a volte, dove c'erano davvero, e ci sono ancora, forze di questo tipo che influiscono su tutti quelli, adesso influiscono così tanto anche sui cristiani, che non si prendono più la briga di fare il segno di croce, perché sentono che c'è nell'ambiente un qualcosa che glielo impedisce. E allora San Paolo dice, né morte, né vita, né angeli, né principati, eccetera, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. E l'amore di Dio è venuto grazie allo Spirito Santo, perché glielo abbiamo chiesto. O quando voi pensate a Dio, io non so cosa pensate, quando pensate al Padre, al Figlio, noi non possiamo usare la parola Dio senza riferirci esplicitamente al Padre col suo amore e al Figlio e allo Spirito. Quando fate il segno di croce, li dite, li nominate tutti e tre. E non vi potete pensare che sono tre assemblati, cioè come tre cose che si mettono insieme e si può fare a meno di una. A me fa impressione il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Gesù prega il Padre. Un capitolo intero, abbastanza lungo, preghiamo tre giorni a leggerlo, a messa. Non nomina neanche una volta lo Spirito Santo. Cosa vuol dire? Che lo Spirito Santo non c'è? O che si può fare a meno? Gesù prega il Padre. Io ho trovato la risposta. Ve la dico? Ogni parola che Gesù dice al Padre è frutto dello Spirito Santo che c'è in Gesù. E ogni parola di Gesù che il Padre ascolta di questa preghiera, l'ascolta grazie allo Spirito Santo, che è anche suo, è del Figlio e è del Padre, prima del Padre, poi del Figlio. Lo Spirito Santo è presente in ogni parola, anche se non è nominato, rimane nell'oscuro, ma rimane nel non detto. Ma è Lui, lo Spirito, che realizza questa preghiera, sia dalla parte di Gesù che la dice, sia dalla parte del Padre che la accoglie. Quindi quando pensate a Dio, pensate al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ma mai staccati l'uno dall'altro, mai, ma sono un solo Dio, diciamo nel credo. Ecco, la debolezza, infirma nostra corporis virtute, firmans perpeti. La debolezza e l'infermità da dove vengono? Vengono dal nemico di Dio e dell'uomo, il quale cerca di rovinare tutto, sempre. E ora per questo noi siamo impegnati a questa preghiera, a tenerla nel cuore sempre. Abbiamo bisogno della forza da Dio, altrimenti cadiamo nel tranello del nemico, il quale, per dirla con una parola latina, passa per verità questa, ab caos ordo. L'ordine viene dal caos. Pensate alla rivoluzione francese, pensate a tutte le altre rivoluzioni che ci sono state prima e dopo. Dal caos viene l'ordine, ma questo è il trucco, il cavallo di Troia del maligno. Pensa di darci amore all'ordine, ma con un metodo del tutto contrario, sbagliato. Questo è stato un detto diffuso e molto accolto in giro nel mondo, ab caos od, anche adesso. La pace, l'ordine, la pace, da dove viene? Dalle armi. È questo che gira nel mondo, c'è sempre stato. Per questo abbiamo bisogno di una forza nuova, di una luce nuova, e di riempire la nostra vita dell'amore di Dio, altrimenti cadiamo in questo tranello. E lo vedremo di più con la prossima strofa. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.